Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. Stiamo affrontando la lettura della seconda parte del volume Come giunsi al Carmelo di Colonia. La prima parte è il racconto che Edith fa del suo ingresso al Carmelo. La seconda parte invece è scritta da Maria Amata Neier, una carmelitana, una delle prime e più autorevoli biografe di Edith. Questa seconda parte è molto semplice, nella lettura e nello stile, per questo abbiamo scelto di affrontarlo in maniera diretta, riservando poi i commenti alla fine. Ed è molto interessante perché ci narra la vita di Edith all'interno della clausura carmelitana. Inoltre, essendo scritta da una consorella che vive lo stesso stile di vita e la stessa regola, è sicuramente fonte autorevole e soprattutto non pone dei filtri interpretativi che possono essere svianti sia in relazione a Edith sia in relazione alla vita monastica che Edith vive appunto al Carmelo. In particolare stavamo guardando la parte di passaggio storico della storia di Germania che ha permesso l'instaurarsi della dittatura nazionalsocialista del Führer e come questa cosa viene recepita sia all'interno del Carmelo di Colonia, sia in particolare da Edith. E queste, come Edith vive le notizie riguardo le persecuzioni degli ebrei e i disagi che la sua stessa famiglia a Breslavia si trova ad affrontare e che le vengono comunicati dalle sorelle tramite delle lettere. Riprendiamo la lettura. Dice il testo: il 5 aprile Edelstein scriveva da Münster. I miei cari a Breslavia sono naturalmente molto agitati e avviliti. Ogni lettera contiene nuove cattive notizie. Il 5 aprile del 33 Edith ovviamente non era ancora entrata al Carmelo. La preoccupazione della famiglia Stein si concentrava sempre più sulla sempre più aggressiva ostilità del regime contro gli ebrei. All'incirca in questo periodo Edith scriveva a una giovane amica non ebrea: se ti rendessi meglio conto di come tante migliaia di persone in questo momento sono gettate nella disperazione, allora desidereresti fortemente sottrarli un po' alla loro grande tribolazione e dolore. Qui trova la sua espressione il desiderio di Edith di soffrire al posto delle sorelle e dei fratelli oppressi. Renata Posselt, nella sua biografia di Edelstein, Renata Posselt è la vicaria del monastero di Colonia, nonché sua madre maestra, annota alcuni piccoli episodi cui tutto questo portò. L'occasione fu data dalle due votazioni della Camera dei Deputati del Reich, avvenute mentre Edith si trovava a Colonia il 29 marzo 1936 e il 10 aprile 1938, dopo l'entrata in vigore della legge di Norimberga del 15 settembre 1935. Il decreto primo della legge dei cittadini del Reich del 14 novembre 1935 dichiarava che tutti gli ebrei come non aventi diritto al voto. Di conseguenza Edelstein ne rimase fuori, quanto le altre sorelle entrarono nel seggio elettorale. Tuttavia, verso sera, apparvero due signori della presidenza del seggio e chiesero cortesemente di accompagnare in auto la dottoressa Stein al seggio elettorale per poi riportarla indietro. Edith, seguendoli senza incertezze, commentò divertita alla sua priora che evidentemente si attribuiva un gran valore al suo no. La cosa non ebbe conseguenze, ma confermò il generale sospetto di allora che si eseguissero controlli, facendo d'altra parte capire che la presidenza del seggio di Colonia Lidenthal era ancora all'oscuro dell'origine ebraica di Edith Stein. Edith, infatti, era stata iscritta all'anagrafe come cattolica. Gli anni successivi portarono ulteriori persecuzioni contro gli ebrei. I cittadini ebrei furono sempre più esclusi dalla vita professionale e culturale. In tal modo si voleva togliere i presupposti per l'esistenza e costringerli a emigrare. Ma anche il terrore contro le chiese cristiane andò crescendo. Su questo sfondo è comprensibile che anche nel Carmelo di Colonia si guardasse con apprensione alla successiva consultazione popolare del 10 aprile 1938. Voci preoccupate, non solo all'interno del monastero, ma anche di amici esterni, consigliavano sempre più fortemente di votare a favore di Hitler. Quasi nessuno credeva più al mantenimento del segreto di voto e a uno spoglio legale. Ciò nonostante, Edith Stein si oppose con tutte le forze a tali suggerimenti. Il mattino del 10 aprile, mentre il primo gruppo di suore si accingeva a lasciare la casa, giunse una comunicazione da parte della presidenza del seggio di Lidenthal. Essi stessi avrebbero portato un'urna elettorale al monastero per risparmiare alle religiose l'uscita dalla clausura. Poiché Edith Stein non era apparsa in parlatorio per votare, quando si chiese alla dottoressa Stein, la priora disse la verità, cioè che quella suora non aveva diritto di voto in quanto non era ariana. Chiunque conosceva Edith Stein sapeva che non avrebbe tollerato mai e in nessun modo una dichiarazione contraria alla verità, in particolare poi proprio la negazione della propria origine ebraica. Questo avvenimento non ebbe alcuna conseguenza. Mentre in Aquisgrana, Bonn, Bewel, Düren e Lussemburgo, le carmelitane furono cacciate dalla loro proprietà dalla polizia di Hitler, il Carmelo di Colonia non fu mai importunato, fino a quando il 30 ottobre 1944 venne distrutto dalle bombe. Edith Stein ha scritto più tardi da Hecht: "È stato difficile per noi tutte del Carmelo di Colonia prendere la decisione di dividerci, ma avevo la ferma convinzione che quella fosse la volontà di Dio e che in questo modo potesse essere evitato qualcosa di peggio. Non v'era stata però ancora alcuna pressione esterna." In origine, Edith Stein aveva il desiderio di trasferirsi in uno dei monasteri dell'ordine in Palestina. La Palestina, lo Stato di Israele non esisteva ancora, era sotto il mandato britannico della Società delle Nazioni. Già dalla Prima Guerra Mondiale i conflitti tra ebrei e arabi erano cresciuti sempre più, fino a scaturire in disordini violenti. Negli anni 1937-39, a causa della massiccia immigrazione di profughi ebrei, si giunse a scontri da guerra civile. Gli arabi non riuscirono a ottenere dalla Gran Bretagna il desiderato blocco delle immigrazioni, ma solo una grossa restrizione del flusso degli arrivi. Edith Stein si sarebbe insediata volentieri nel Carmelo di Betlemme. In questo monastero vivevano esclusivamente arabe e sicuramente Edith Stein voleva andare lì, Doveva aver già preso le distanze dal sentimento di ostilità politica tra ebrei e arabi. Non esiste d'altra parte traccia in alcun archivio degli altri monasteri carmelitani di una sua domanda di accoglienza. A Colonia la priora e le consorelle ritenevano prematuro uno spostamento di Suor Benedetta. Effettivamente, la vita quotidiana del monastero procedeva ancora indisturbata. Il Carmelo di Dürener Strasse continuava a rimanere sempre un silenzioso luogo di preghiera, dove non si avverte assolutamente nulla delle confuse contese di fuori. Ma il pogrom del 9 e 10 novembre fu decisivo. Nei dintorni del Carmelo non accadde nulla di brutto. Tuttavia, un flusso di cattive notizie penetrò in clausura. Sinagoghe bruciate, cimiteri devastati, negozi ebrei saccheggiati, persone ebree maltrattate, arrestate, perfino uccise. La stessa sorte poteva toccare a chiunque si schierasse a favore degli ebrei o mantenesse un qualsiasi rapporto con loro. Il riferimento qui è alla Notte dei Cristalli. Nel corso del mese di novembre si susseguì una serie di nuove disposizioni che isolarono quasi completamente i cittadini ebrei dal resto della popolazione. Per Edelstein questa situazione rappresentò il segnale che anche per lei era giunto il tempo di andarsene. A nessun costo voleva compromettere le consorelle o i molti amici del monastero che le facevano visita in parlatorio. Il Carmelo di Colonia e personalmente la stessa Edelstein era da lungo in contatto epistolare col Carmelo di Echt, una piccola località nel Limburg olandese. Edith preferì la soluzione più immediata, cercare accoglienza in quel luogo. L'8 dicembre 1938 arrivò la domanda ad Echt e nel giro di poco tempo si ebbe il cordiale consenso delle consorelle di Echt. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Paragrafo di questo volume dal titolo L'ultimo tratto del cammino. Edelstein non è fuggita illegalmente in Olanda attraverso la frontiera tedesca, poiché era in possesso di tutti i documenti necessari da parte tedesca per uscire. Il mattino del 31 dicembre 1938 ricevette il passaporto. E nel pomeriggio dello stesso giorno si mise in viaggio. Portò con sé i suoi manoscritti e molti altri libri, ad eccezione della storia della sua famiglia, che le giunse in seguito ad Echt con un religioso amico. Verso sera, tra le 19 e le 20 circa, Edith arrivò al Carmelo di Echt, dove, come 5 anni prima a Colonia, fu ricevuta calorosamente. Qui E un'altra volta tutto nuovo, scriveva subito Edith da Echt. Ma sono ancora nel Carmelo, circondata da sincero amore di madri e sorelle. La comunità fu gradevolmente sorpresa nel trovare nel nuovo membro una consorella per nulla complicata, che si adattava senza problemi ad ogni nuova cosa. Dal punto di vista della salute, Edith si trovò ad Echt perfino meglio che a Colonia. L'inserimento di Edith fu facilitato dal fatto che le si permise di proseguire il suo consueto lavoro. Nel primo periodo era talmente impegnata nella correzione delle bozze della sua opera Essere finito, essere eterno. Quando la continuazione della stampa del libro divenne impossibile, Edith chiese di lavorare in casa. In giugno divenne rotara e le fu affidata la cura del refettorio. Più volte la madre priora pregò Edith di stilare quei piccoli discorsi che si tenevano solitamente in alcuni giorni di festa. Compose anche parecchie piccole rappresentazioni per le novizie. Più tempo le richiedeva la preparazione della lettura, che allora introduceva entrambe le 2 ore di orazione. Ciò nonostante, Edith si rendeva benissimo conto della gravità degli eventi che stavano accadendo. Si sentì spinta allora ad offrire la sua vita come vittima al cuore di Gesù, una vittima di preghiera per l'umanità tormentata. Un tale atto corrispondeva ad una pratica allora abbastanza comune nei monasteri, ma per Edelstein significava molto di più. Per lei era un lasciarsi coinvolgere nell'opera salvifica di Cristo. La sorte dei suoi cari era per Edith fonte di grande inquietudine. Le sorelle Else ed Erna, come il fratello Arno, erano riusciti ad emigrare con le loro famiglie. Ma suo fratello Paul, con la moglie e la nipote Eva, stavano ancora a Breslavia. Tutti gli sforzi dei parenti in America per farli giungere lì risultarono vani. La massima preoccupazione di Edith erano comunque le sorelle Frida e Rosa. Ma anche per Edith vi fu inizialmente una complicazione. Edith insisteva infatti per registrarsi presso la polizia, ritenendo che in un paese neutrale ospitante, con un regime ordinario, ci si fosse obbligati. Risultò che Edith possedeva un permesso di ingresso, ma nessuna approvazione per il soggiorno in Olanda. Era molto difficile ottenere questo, poiché il paese era invaso di profughi. Attraverso alcune conoscenze si riuscì a fare intervenire il ministro della giustizia in persona. Tutte le richieste di soggiorno degli ebrei immigrati passavano infatti per il ministero della giustizia all'Aia. Nel frattempo, Rosa era venuta in contatto con una terziaria carmelitana, che aveva affittato una tenuta abbandonata in un villaggio del Belgio, dove voleva fondare una nuova comunità religiosa. A maggio Rosa vi giunse con mobili, vestiti e stoviglie, ma dovette riconoscere di essere caduta vittima di una sognatrice. Ad una giovane parente della priora di Bec riuscì infine di portare via Rosa dal Belgio. Fu un gran sollievo per tutti quando il 1° luglio Rosa si presentò al Carmelo di Echt con pochi effetti personali che le erano rimasti. Il provinciale del Carmelo, padre Cornelius, si interessò personalmente di Rosa. Ma immigrare non è per niente facile, dovette dichiarare subito dopo Edith in una lettera. E ancora l'11 ottobre scrive: Nonostante le reiterate richieste, non siamo finora riusciti ad ottenere il permesso di soggiorno. Il 25 dicembre 1939 Il permesso locale rischiava di scadere. In queste settimane l'ufficio del sindaco ci ha ripetutamente chiesto se ancora non vi fosse alcuna decisione del ministro. La decisione giunse solo il 21 dicembre. Stavolta, scrive Edith, l'ultimo ostacolo da superare era stato il Ministero degli Esteri. Non c'è affatto da stupirsi, commenta Edith, che ora nei ministeri le cose rimangano abbandonate in tal modo. Il permesso per Rosa era limitato al monastero di Echt e doveva essere rinnovato mensilmente. Nel giugno 1939 Edichstein fece per la prima volta i suoi esercizi privati a Echt. Durante questi giorni, il 9 giugno 1939, redasse un nuovo testamento, avendo annullato il precedente prima del trasferimento ad Echt. A luglio dello stesso anno, il superiore generale dei Carmelitani Scalzi, padre Pier Tommaso Sioli, giunto da Roma, visitò i monasteri del Reno e di Olanda. Nel corso di una visita al Carmelo di Echt, il 26 luglio 1939, egli ebbe anche un breve colloquio con Suor Benedetta. In quell'occasione Edith avanzò la richiesta di poter emettere in Echt i cosiddetti voti solenni. Il padre generale rimandò a più tardi la decisione, in quel momento l'unica risposta possibile in base al diritto canonico. A partire dalla secolarizzazione, nei monasteri renani venivano emessi i cosiddetti voti perpetui semplici al posto di quelli solenni. La denominazione solenni non ha nulla a che fare con il grado di solennità dell'emissione dei voti. Si tratta piuttosto di un'espressione di diritto canonico. I voti solenni emessi solo negli ordini comportano obblighi più severi e, secondo la concezione della Chiesa, un legame più stretto a Cristo. Papa Pio XII, nella sua Costituzione Apostolica Sponsa Christi del 21 novembre 1950, ha confermato questa concezione quando afferma che i voti solenni rappresentano, per gli ordini contemplativi, una caratteristica necessaria e dominante del diritto canonico, in quanto racchiudono in sé una più stretta e completa consacrazione a Dio rispetto ad altri voti pubblici. Qualche tempo dopo, i voti solenni furono generalmente introdotti nei monasteri delle Carmelitane. A Colonia questo avvenne nel 1953, mentre ad Echt questo si praticava già da molti anni. Perciò Edichstein è stata fortunata a trovare questo tipo di voti, di cui doveva sentire la mancanza a Colonia, già praticato nel Carmelo di Echt. Ci fermiamo ora per un altro breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. Al menzionato colloquio tra Edichstein e padre Pier Tommaso, colloquio tenuto in lingua latina, erano presenti la priora madre Attilia e la sottopriora d'allora madre Antonia, oltre al segretario generale padre Battista Pozzi. Poiché i voti solenni in quel tempo non erano previsti a Colonia, Mentre ad ECT erano emessi già dal 1926, la domanda di Edelstein per la professione solenne include il proposito di rimanere ad ECT. Ma non era stato questo nel 1939 il contenuto della sua domanda al padre generale. In effetti, da alcune lettere che Edelstein ha scambiato con padre Battista nell'autunno 1939, si deduce con evidenza che il 26 luglio 39 si era trattato della sua richiesta dei voti. Edith afferma infatti in una lettera che, dopo la scadenza del tempo stabilito dal diritto canonico, cioè 3 anni, sarebbe tornata sulla sua domanda. Se sarò ancora viva e le circostanze me lo permetteranno, aveva scritto. Il 1 settembre le truppe di Hitler irruppero in Polonia. La seconda guerra mondiale aveva inizio. Esteriormente, per il momento, non cambiava molto per le due sorelle Stein, ma in Olanda e soprattutto nei dintorni di ECT cresceva il timore di una sorte simile a quella che stava patendo l'Europa orientale. Il 1940 si rivelò dunque l'anno decisivo. Il 10 maggio unità dell'esercito tedesco, appoggiate da paracadutisti, invasero il Lussemburgo, il Belgio e l'Olanda. Queste nazioni, impreparate, capitolarono presto. L'Olanda si arrese il 15 maggio. Il comandante supremo delle forze tedesche in Olanda era il generale d'aviazione Friedrich Christiansen. Accanto a lui fu posto un commissario del Reich per l'amministrazione civile, un austriaco. Era ritenuto un cinico, fanatico per il razzismo nazionalsocialista. Quanto era stato compiuto nel territorio del Reich accadeva ora anche agli ebrei in Olanda. Furono esclusi dalle attività professionali, derubati dei loro mezzi di sussistenza economica, isolati dal resto della popolazione. Rosa Stein era informata di molte cose attraverso i contatti che aveva nel suo servizio all'esterno del Carmelo e teneva al corrente sua sorella. Secondo le tattiche nazionalsocialiste, i cittadini ebrei erano oggetto di maltrattamenti e venivano trattenuti in uno stato di fermo più a lungo dalla polizia prima di essere fisicamente arrestati. Così, per esempio, già nel maggio 1940 le domande di permesso di soggiorno registrate nei ministeri furono rilevate dai nuovi dittatori. Il ministro della giustizia, dottor Goseling, era stato contattato anche per Edith e Rosa Stein. Perse la vita nel 1941 in un campo di concentramento tedesco. Alla fine del novembre 1940, Edith e Rosa furono convocate a Maastricht con il controllo della carta d'identità. Il provinciale padre Cornelius ritenne di poter fare questo al posto delle interessate, ma fu accusato di favoreggiamento degli ebrei e villanamente mandato via. Il 6 dicembre la Gestapo si presentò al suo convento di Gehlen per arrestarlo. Egli era stato però precedentemente avvertito e poté così fuggire. Così Edith e Rosa Stein dovettero andare di persona a Maastricht. Forse durante questa prima convocazione è da collocare l'episodio tramandato oralmente, che Edith Stein sarebbe entrata nell'ufficio della Gestapo con il saluto «Sia lodato Gesù Cristo». Secondo sue convinzioni, così spiegò in seguito quello scontro tra visioni del mondo. Non era null'altro che l'antichissima lotta tra Cristo e Lucifero. Nella persecuzione degli ebrei, Edith Stein vede in atto questa lotta. Per lei questo è contemporaneamente un segno escatologico. Chi oltraggia il popolo eletto di Dio, bestemmia Dio e il suo unto, Cristo. Con questo pensiero molto profondo Ci salutiamo e ci diamo appuntamento tra 15 giorni. Come sempre, ricordo che questa conversazione è riascoltabile scaricandola dal sito www.edistein.name. Arrivederci allora, alla prossima.